perché vogliamo parlarvi dello stato di emergenza bellico che il 28 febbraio il governo ha proclamato. Ovviamente dal punto di vista del governo si tratta di stato di emergenza per motivi umanitari, una decisione che conferisce poteri straordinari al governo, che ha mano libera nella gestione dell'impegno dell'Italia nel conflitto in Ucraina. Chiedo scusa. Già sono scattate misure straordinarie relative all'aumento della spesa militare e all'invio di armi in Ucraina.
In particolare è già stato emanato un decreto legge che contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, consente al Ministro della Difesa di adottare un decreto interministeriale per la gestione, per la cessione alle autorità governative dell'Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, anche in deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti. Le leggi che vieterebbero l'invio di armi a paesi in guerra, da sempre aggirati dall'industria armiera italiana con abili giochi di triangolazione, vengono saltate con sobbalzo dal governo, che la sospende per emergenza.
Il decreto legge si occupa anche del livello di rischio imprevisto per il normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale. Per questo si autorizza l'anticipo, anche a scopo preventivo, dell'adozione delle misure di aumento dell'offerta e o di riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza. In altre parole,
il governo affida a Terna, all'ente gestore della rete, la facoltà di chiudere i rubinetti e aumentare ancora la spesa per il gas.
Eugenio.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
Noi abbiamo provato a fare una piccola introduzione relativa a quanto ha dichiarato il 28 febbraio il governo nella sua conferenza stampa relativa ai primi provvedimenti già presi, ma soprattutto alla proclamazione dello stato di emergenza per motivi umanitari. Di cosa stiamo parlando? Spiegacelo.
Beh, allora, il sunto che avete fatto, non ho sentito benissimo, sentivo un po' male, però mi sembra piuttosto corretto. Effettivamente sono stati presi due provvedimenti. Da una parte abbiamo una deliberazione che è stata attuata direttamente dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio su una dichiarazione dello stato di emergenza. Quindi siamo di fronte a una dichiarazione di stato di emergenza che non è dissimile da quella che abbiamo purtroppo conosciuto negli ultimi due anni causa Covid. Quindi una dichiarazione di stato di emergenza che viene fatta direttamente dal Consiglio dei Ministri, quindi saltando il Parlamento, e questo in forza di una disposizione di legge del 1992 che dà questi poteri al Consiglio dei Ministri. E questa è uno stato di emergenza umanitario, l'hanno chiamato, almeno così secondo loro dovrebbe essere. E infatti quanto risulta, io purtroppo non ho potuto vedere questa deliberazione, ho provato su vari siti, ma non, più del comunicato che è stato fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non ho trovato. Sembrerebbe uno stato di emergenza che è legato al soccorso e assistenza della popolazione ucraina sul territorio italiano in conseguenza della crisi che ben sappiamo e della guerra che c'è adesso in Ucraina. Però sembrerebbe nascondere altro, perché parallelamente, come avete detto, sono stati messi due decreti legge, uno il 26 febbraio, uno il 28 febbraio, ma sicuramente quello più importante è il 28 febbraio, che ha autorizzato, praticamente ha fatto entrare, a mio modo di vedere, l'Italia in guerra, perché autorizzare in maniera tra l'altro contraria a quanto previsto non solo dalla nostra carta costituzionale ma anche da diverse disposizioni di legge la possibilità di fornire armi a uno Stato in guerra, mi sembra che sia una dichiarazione di Stato di guerra. E questo è il decreto legge. Poi, come avete detto, giustamente ha anche altre previsioni relative all'uso delle energie, del gas e alla situazione per quanto riguarda i rifugiati ucraini, che vengono sostanzialmente paragonati ai rifugiati che scappano da territori di guerra, quindi una facilitazione nel riconoscimento dello status di rifugiati, la possibilità che vengano assegnati a casa al di fuori della normativa prevista, lo stanziamento di 10 milioni di euro, insomma una serie di diciamo tra virgolette di facilitazioni. Però la cosa sicuramente principale è questa possibilità, tra l'altro sono già state fornite, di fornire le armi a un paese in guerra.
Esatto, credo che questo sia l'elemento più forte, e tra l'altro loro si limitano pudicamente a scrivere anche in deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti. Le chiamano semplicemente disposizioni, ma in realtà, per quanto ne so io, le leggi che vieterebbero l'invio di armi a paese in guerra sono vere e proprie leggi, non sono mere disposizioni momentanee, o sbaglio?
No, sono delle leggi. C'è la legge numero 185 del 1990, il decreto legislativo 66 del 2010, che proprio vietano la possibilità di fornire armi a un paese in guerra, e questo viene attuato attraverso un decreto legge. Vero è che nel decreto legge si prevede l'intervento, come c'è stato peraltro, questo indubbiamente c'è stato, intervento della Camera per l'autorizzazione, però alla fine sono tutti provvedimenti che d'ora in poi verranno attuati su libera determinazione del Consiglio dei Ministri. Quindi il potere esecutivo ha in mano questo strumento di guerra. Questo poi in spregio, secondo me, a quanto è previsto dalla nostra Costituzione, che lo stato di guerra ha delle caratteristiche normative che devono essere rispettate, e spetta al Parlamento ai sensi dell'articolo 78 della Carta Costituzionale. Mi sembra che ci sia stato un meccanismo per superare quanto previsto dalla nostra Costituzione. Lo stato di emergenza che è stato dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992 numero 225, ecco, si tratta di uno stato di emergenza che secondo me in realtà non sarebbe previsto da questa normativa, perché lo stato di emergenza può essere dichiarato in situazioni di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di questo tipo. Ecco, mi sembra che siamo fuori da questo ambito. Se poteva, ma si è discusso parecchio, lo stato di emergenza essere adottato per quanto riguarda il problema del Covid e la pandemia, sicuramente mal si attaglia a una situazione di guerra. Non è questo lo strumento che deve essere usato.
Ecco, la mia sensazione è che loro, il governo, abbia adottato inizialmente subito la forma del decreto legge per poter immediatamente stabilire che i profughi vengono accolti anche nei CAS, anche se non fanno richiesta di protezione, insomma saltando tutte le regole, che se invece arrivi dalla Siria o dall'Afghanistan è già un lusso se riesci a fare domanda, e contemporaneamente mandare le armi. Però nello stesso annuncio dicono di aver proclamato lo stato di emergenza, quindi d'ora in poi possono anche fare a meno di fare dei decreti leggi, possono fare delle disposizioni come quelle che facevano prima
i decreti ministeriali, quelli che abbiamo conosciuto in questi ultimi 2 anni.
Esatto, possono semplicemente dire stabiliamo che è così perché siamo in emergenza. Quindi siamo davvero di nuovo ad un'erosione dei poteri, del potere legislativo del Parlamento, che già negli ultimi anni si era evidenziata con il costante ricorso da parte di tutte le compagini governative al decreto legge, alla decretazione d'urgenza, ma sostanzialmente anche a un salto in avanti che oramai sembra essersi consolidato. Insomma,
certamente è un salto in avanti, perché ormai va bene, noi l'Italia ormai è un paese che vive di decretazione d'urgenza, ormai la stragrande maggioranza delle leggi viene fatta attraverso un passaggio prima al Consiglio dei Ministri che fa il decreto legge, e poi c'è una semplice avallo da parte del Parlamento, perché poi i decreti leggi vengono convertiti attraverso uno strumento di ricatto che è la fiducia, e quindi tutti i decreti leggi vengono convertiti, perché se, altrimenti salta il governo. Quindi la funzione legislativa è passata all'esecutivo, ma qua c'è un salto di qualità, perché si fa una decretazione d'urgenza in materia per cui sarebbe vietata attraverso questi strumenti, stato di emergenza, che, come ho detto, tra l'altro non sarebbe neanche possibile applicare.
Quindi sostanzialmente c'è un terremoto, c'è un'epidemia, c'è un tornado che porta via i tetti delle case, degli incidenti disastrosi.
O l'esigenza sanitaria, esatto.
Tutte queste cose sono contemplate in questa legge che, ricordami, è del 24 febbraio 95?
Del 92, la 225, poi 92. Forse subito delle modifiche, adesso non ricordo, però sostanzialmente quella è la legge.
Ok, appunto.
Ma una legge che dà dei poteri, poi in realtà serve per dare dei poteri alla protezione civile nel caso di catastrofi, diciamo, naturali. Per questo è stata studiata.
Ha assunto
altre caratteristiche. È uno strumento in mano al governo per agire in maniera più libera dai vincoli parlamentari, che, come ho detto, già sono pochissimi.
Tra l'altro questo introduce una linea di demarcazione tra profughi che hanno diritti e profughi che ne hanno altri, perché in questo modo viene per me facile, e però viene anche aggirata la normativa. Per carità, facessero per tutti.
Va bene, dovrebbe essere per tutti, però certamente ripugna questa cosa del rifugiato bianco che deve essere maggiormente tutelato. Però su questo non mi sento di fare polemica, è giusto anche che sia stato fatto una discussione un po' più ampia. Non mi sembra neanche però in questo momento il caso di soffermarsi su questo.
No, non sembra il caso, però sai, colpisce che alla frontiera in uscita dall'Ucraina gli studenti neri dell'Università di Kiev siano bloccati, che alla frontiera tra la Polonia e la Bielorussia continuano a esserci persone che nel ghiaccio dell'inverno, perché lì è ancora inverno fondo, muoiono nella foresta vergine che c'è al confine fra i due paesi, o vengono rinchiusi in campi di detenzione all'interno della stessa Polonia, in cui le condizioni sono di avere proprie prigioni, tutta gente che non ha la possibilità di muoversi, e che tutto questo, come dire, abbia suscitato un'emozione passeggera da dimenticare, mentre oggi di fronte a questa guerra siamo, come dire, un po' tutti arruolati. Poi, per carità, apriamo le porte anche di casa a chi scappa da una guerra.
Hai perfettamente ragione, è stato il mio inizio su questo punto. Insomma, la discriminazione sui rifugiati è una cosa veramente assurda. Ma è così, il rifugiato bianco ha sempre avuto maggior tutela.
E non solo, soprattutto il dato di alimentare la guerra vendendo armi all'Ucraina, tra l'altro da un paese come l'Italia che fino a ieri le aveva vendute all'Ucraina come alla Russia senza batter ciglio. E sono ragionevolmente convinta che i contratti,
vendendo, forse regalando armi adesso, neanche vendendo,
sì, in questo caso regalando, ma sono perfettamente convinta che i contratti aperti con la Russia verranno tutti regolarmente onorati. D'Europa ci sia stata decretata una legislazione d'urgenza, lo stato d'emergenza e così via.
No, questo non mi sembra, di almeno da un punto di vista informativo, notizie di stampa, non ho avuto questi riscontri. Altri paesi hanno inviato le armi, anche perché, vabbè, sappiamo che è stata una decisione dell'UE, della comunità europea. Non so secondo quali modalità, questo non lo so.
Sì, però sicuramente in Italia, se veramente verrà chiusa l'emergenza, lo stato d'emergenza dichiarato per la pandemia il 31 di marzo, ne è già cominciato un altro. Quindi oramai sta diventando una sorta di routine con la quale dovremmo fare i conti, perché se pensiamo che con lo stato di emergenza pandemico è stato proibito di manifestare, questo vale fino a, in Piemonte valeva fino all'altro giorno che eravamo ancora in zona gialla e prima ancora arancione, mentre tutto il resto era felicemente spalancato alla libera circolazione del virus, che sembrava che circolasse solo all'interno dei cortei. E chissà che cosa succederà in un paese come il nostro rispetto alla libertà di manifestare nel momento in cui ci stanno moralmente arruolando tutti. Il mio è un punto interrogativo, per il momento queste cose non sono all'orizzonte, però siccome le abbiamo viste da molto poco, io ritengo che questa scelta sia estremamente preoccupante, non so come la vedi tu.
Il problema, Maria, è che tutta questa... Il problema è, sappiamo benissimo, conosciamo la storia italiana, che poi la decretazione d'urgenza diventa regola, no? L'abbiamo visto con le leggi che sono state applicate negli anni 70, la legge reale, poi le leggi che sono state applicate per quanto riguarda il 416 bis, che poi sono state traslate per i terroristi, per altre categorie di persone. Insomma, la decretazione d'urgenza diventa la legislazione normale, quello che sta succedendo anche adesso, perché quella decretazione d'urgenza che è stata applicata nel periodo pandemico, parte di quella legislazione poi è diventata ordinaria. Io vi faccio un esempio, quello di cui poi mi occupo, la normativa d'emergenza per quanto riguarda il funzionamento della giustizia penale, quindi sul lato, al 31 dicembre del 2022. Questo quindi è il rischio, capisci? Questa è una cosa gravissima.
Certamente, questo è un dato con il quale dobbiamo confrontarci. Sostanzialmente tutto quanto funziona con un'emergenza che viene dichiarata perenne e rende provvedimenti terrificanti sostanzialmente definitivi, entrano a far parte della legislazione. E poi ci restano stabilmente per decenni.
Restano per sempre purtroppo. Purtroppo io vi devo lasciare perché ho un'udienza alle 10:30.
Benissimo, io ti...
Mi piace è sempre interessante parlare con voi, un bel confronto, ma devo lasciarvi.
Senti, ti ringrazio molto, sai, so benissimo che il tuo lavoro è ben più che un lavoro, per cui posso tranquillamente augurarti buon lavoro.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao Maria.